Buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana. Questa è la settima puntata di Tales Beyond the Common, che nei mesi di aprile e maggio porterà avanti il progetto My Europe Tales Beyond the Common e presenterà gli artisti che hanno partecipato al nostro Call for Artists ed altri contenuti che abbiamo e stiamo preparando. Non dimentichiamoci che oggi è il 1° maggio e spero che abbiate festeggiato a dovere, e noi vi auguriamo il buon proseguimento della serata in nostra compagnia. E oggi parleremo della 4ª edizione della Biennale Le Latitudini dell'Arte, che si terrà nel prossimo mese di luglio a Genova. Le Latitudini dell'Arte è promossa da Art Commission in collaborazione con la Fondazione per la Cultura del Palazzo Ducale di Genova ed è curata da Virginia Monteverde, che stasera è qui con noi. Ciao Virginia.
Ciao Tatiana.
Benvenuta.
Ben ritrovata anche per me.
E la rassegna è nata come interscambio artistico-culturale tra l'Italia e altri paesi europei. Per l'edizione del 2015 il paese ospite è stata Ungheria, nel 2017 la Germania e nel 2019 sarà il turno dell'Olanda, grazie all'impegno di Breathe Art Studios e di Luca Rezzola, che anche lui stasera è nostro ospite. Ciao Luca.
Ciao Tatiana.
Benvenuto Luca.
Grazie.
Questo evento vedrà la partecipazione di alcuni artisti olandesi, tra loro c'è anche David Lascaris e anche lui stasera è il nostro ospite. Ciao Davide.
Ciao Tatiana.
Benvenuto.
Grazie.
Anche a te. E prima di continuare io vorrei ringraziare Virginia per aver diffuso il nostro Call for Artists, che ci ha portato la partecipazione di 5 splendide artiste. Alcune le abbiamo già presentato, come Loredana Galante, Vania Elettra Tam, Virginia Caffiero proprio ieri c'è stata con noi, e la settimana prossima incontreremo Annalisa Pisoni e Isabel Consigliere. Grazie Virginia.
Molto bene, grazie a te.
E niente, io partirei adesso. Partiamo con la musica. E questo brano l'ho scelta Virginia. E il brano è Certe donne brillano di Luciano
Ligabue.
Di Ligabue, sì.
Parliamo di te, che dove sei finita, figurati se. La vita ti ha cambiata, qualcuno ti avrà magari trattenuta, so che non si sa mai. Parliamo di te, che ridi quando vieni o ridi di me, o stai davvero bene, chissà chi sarai, di sotto le tue creme, forse adesso lo sai. Certe donne brillano, certe donne ballano, certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no. Parliamo di te, che mi tenevi in tasca scegliendola tu, la dose d'aria fresca tenendomi lì, scordandotene presto, tanto dai prima o poi. Parliamo di te, e ti aspettavi troppo in cambio però, hai messo sempre tutto, adesso lo sai, che cosa non ti ho detto e forse mi scuserai. Forse i ricordi non sono bugiardi, non più di tanto almeno. Forse ricordi, magari ti ricordi un po' come ti viene. Certe donne brillano, certe donne vanno, donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no. C'è se ricordi, ma sì che ti ricordi davvero come viene. Certe donne brillano, certe donne bastano, certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no. Certe donne brillano, certe donne restano, certe donne dicono presente, sono andate via da un po', già via da un po'.
Luca e Virginia, qualcosa sull'iniziativa, come è nata l'idea di far partecipare Olanda?
Vabbè, sicuramente intanto avevo un vantaggio in più quest'anno perché abbiamo amici che lavorano sul campo, no? Quindi
sì, poi sei stata anche già la nostra ospite come artista qui qualche mese fa.
Esatto, sì. Esatto, l'anno scorso precisamente, guarda, vabbè, più o meno era questo periodo.
Più o meno, sì.
Sì, 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 in quell'occasione appunto io avevo già collaborato con Luca nell'edizione precedente, proprio nell'edizione della, sì, della Germania. Luca aveva già presentato un paio di artisti della sua fondazione e quindi comunque mi sono innamorata di questa città l'anno scorso, e siccome la Biennale nasce proprio per lo scambio tra l'Italia e gli altri paesi europei, dopo Finlandia, Ungheria e Germania, abbiamo pensato all'Olanda, anche perché comunque ci sono tanti contatti e tante, diciamo, riferimenti tra Italia, Olanda, artisti che vivono qua, insomma c'è, è una bella realtà, e gli artisti poi mi sono piaciuti molto, quindi abbiamo contattato le diverse gallerie, sono parecchie, e grazie a Luca anche i suoi artisti che ho conosciuto ieri, straordinari tutti quanti.
Grazie. Sì, abbiamo visto tutto su Facebook.
Ah sì, beh,
abbiamo
sì,
seguito.
Siamo molto social noi.
Sì.
Abbiamo avuto un bel tour de force, era un bel incontro.
Sì, 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 direi di sì. E per cui, insomma, sono arrivate le selezioni dei lavori, sono tutti molto interessanti, ora andremo avanti. La mostra sarà a luglio e durerà fino al 31 di agosto, quindi sono 30 gli artisti olandesi e 30 gli italiani.
Tanti.
Sì, sì.
E Luca, chi le gallerie che partecipano, le gallerie olandesi? Sappiamo già chi saranno?
Sì, sappiamo, forse
ce ne sono
quattro?
Sono cinque gallerie, sì, esatto, con te siamo in sei realtà. Sì, 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 c'è la Livingstone dell'AIA, poi da Amsterdam la Roland, siamo stati proprio oggi da, sì, Roger
Katwijk.
Esatto, perché io sai con questa lingua faccio un po' fatica.
Prinsenkracht siamo stati sì da poco. Oggi pomeriggio, bella galleria, molto ampia.
Esatto, molto bella. Poi Francis
Buske Projects, conteremo domani.
E la Biedenberg, Susanne.
E Susanne Biedenberg, sempre una galleria qui del Jordan.
E gli artisti li conosciamo? Vogliamo partecipare?
Io conosco
giusto i nomi, magari dopo ci spiegherai i lavori,
sì,
eccetera.
Poi parlo le mie, diciamo,
certo,
perché
sì,
poi non ho tanta conoscenza degli altri, ma io presento cinque artisti in totale, mm-hmm, è un po' un ventaglio ampio, sia dal punto di vista delle tecniche che dal punto di vista dell'età. Partiamo da signora Kitty Domenic, che è anche la nostra collaboratrice nella fondazione, che presenterà ecco dei lavori, suo lavoro molto grande, insomma, basato su la tecnica del collage. Poi avremo in ordine di età, diciamo, avremo Josef Sema.
Josef, che è già stato
mio
ospite quest'anno, certo,
a gennaio, Segreti Tracce di Memoria, che è questa rassegna che Virginia organizza in memoria della Shoah, invitando artisti che presentano opere appunto in memoria della Shoah. E abbiamo mandato Josef. È stato un lavoro, diciamo, anche inizialmente di contatto telefonico e Skype per tradurre, perché Virginia ha dei problemi con l'inglese.
Io sono un disastro, come dico sempre, no? Per quello che poi quest'anno mi sono portata dietro anche l'assistente, vedi? Però poi alla fine mi faccio capire.
Sì, no, è stata una bella esperienza, è andata bene. e poi appunto ecco, stiamo proseguendo, porteremo ancora Josef Sema tra questi artisti, che è un artista appunto con forte connotazione filosofica.
È un performer molto bravo, sì. Decisamente.
Performa anche non solo, no?
Sì, no, ma dico tra le altre cose, siccome a volte la performance è sempre vista insomma come un discorso più di nicchia, invece è molto intenso il suo lavoro, quindi mi piace molto, per cui ho chiesto di riaverlo anche per questa occasione.
E sarà un lavoro.
Sì, credo che lui sia mio vicino di casa. Ecco. Vive in Nassauka.
Sì, Nassauka.
L'ho visto e poi non mi ricordavo da dove lo conoscevo, e poi dopo l'ho visto su Facebook,
il maestro. Ecco. Sì, poi presenterà un'opera, un lavoro nuovo in realtà che Virginia produce, quindi sarà un'installazione nuova, e ecco, è anche questo interessante perché comunque abbiamo solo il disegno e il materiale.
E come procedono queste i lavori, diciamo, in corso? Cosa a che fase siete adesso?
Adesso stiamo organizzando appunto le varie...
Sì, vari step, diciamo. Ora abbiamo raccolto il materiale per il catalogo, per cui mm-hmm. abbiamo già tutto il materiale, quali sono tutte le opere che saranno...
Significa tutte le selezioni sono state chiuse,
esatto,
si
state
sa
chiuse.
Esattamente sì. Chi e con che cosa va avanti. Esatto.
Ora stiamo cercando un po' di fondi, diciamo.
Questo, signori, questi non mancano mai.
Se volete siamo qua.
Siamo alla raccolta di fondi.
Sì.
No, vabbè.
Ecco, poi ci sono gli altri.
Sì, poi ci sono gli altri artisti che presento io. Sì, continuiamo un attimo col mio elenco.
Roland
Berni, che ho conosciuto ieri, che è l'artista che ha avuto la mossa da me
recentemente
proprio insieme a David Lascaris, sì. Che presenta appunto questi teli grandi su tessuto di poliestere, con ecco, una tecnica pittorica astratta, anche con un concetto basato proprio sull'attrattismo, astrattismo come forma di libertà dalla tecnologia, quindi come forma di indipendenza dal software. Lui utilizza proprio la tecnica, la pittura pura, e è piaciuto molto a Virginia.
Sì,
anche com'è.
Sì.
E forse ci presenterà il lavoro nuovo. In realtà ieri ci ha detto che è ispirato, vorrebbe fare un lavoro nuovo, ho pensato a un altro.
Sì, mi è piaciuto molto, perché appunto dice se ho il tempo ne faccio uno nuovo, e a me fa sempre piacere, perché comunque
è un'opera, come si chiama, premiere.
Esatto.
Poi avremo Mark Philippe Van Kempen, che è un artista molto interessante, che ha anche dei lavori acquistati dal Museo Fries, un po' paragonato al giovane, considerato un giovane Escher per il tipo di lavoro che fa, diciamo, e utilizza soprattutto come punto di partenza il collage digitale e poi ricrea un vero e proprio set per poi scattare una fotografia che ripropone, ecco, questo collage che in realtà lui ha creato digitalmente e poi lo stampa da solo su in bianco e nero e lo colora a mano con la tecnica del diorama, diciamo, mm-hmm. la tecnica dei primi film a colori, diciamo. Ed è un lavoro molto interessante, diciamo. E poi c'è David.
Che è qua.
Che sì, David ci parlerà dopo.
E ci parlerà lui del suo lavoro.
Sì. Va bene, io sentirei un brano e poi continuiamo con le presentazioni di Virginia. Poi. E adesso sentiamo cosa? Adesso sentiamo le due formiche inferocite. Che è un brano di 5D Visions. Qualcuno ha mai sentito parlare di 5D Visions?
Io sì, non sento parlare molto. Moltissimo.
E poi lo spiegheremo.
Vuol dire, camminando si ammazzo 15 o 20 uomini camminando, sono tanti piccoli, manco li vedo, e il danno è poco. È più difficile dividere i due formiche, è più difficile. Ci vuole l'ingegno, perché sennò nascondi la mano. È più difficile dividere i due formiche, è più difficile. Perché si agisce nel poco. Potrebbe anche nel mondo. Stando seduti c'erano due formiche, mi pare, non so il tipo di formiche, quelle normali saranno state, ma le ganasse grosse avevano. Si erano attingiati, inferociti, si erano avvantati l'una con l'altro e non c'era verso. Chissà, va a sapere perché. È più difficile dividere i due formiche, è più difficile. ho fatto in un modo che lo divisi e non l'ho danneggiato. Una è scappata di qua e una è scappata di là. Ma a me mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto e mi è piaciuto. È più difficile dividere le due formiche, è più difficile. Ci vuole l'ingegno, perché se no nasconci la macchina. È più difficile dividere le due formiche, è più difficile. Perché chi agisce nel poco potrei sbagliare anche nel molto. È un bene che non è considerato, perché se lo vado a raccontare a qualche uno ci fa una risata.
Era un progetto di Luca Rezzola nella sua vita precedente, giusto?
Nessuno
Luca?
Lo sa, però sì.
Sì. Sotto pseudonimo. Quando l'hai fatto questo?
L'ho fatto nel 2011, mi sembra, fine 2010, 2011, fino al 2013 ho lavorato. Ho prodotto 9 video.
Tutti disponibili su YouTube?
Sì, sono tutti disponibili su YouTube. Poi ci sono dei pezzi anche su SoundCloud, senza video, anche 3-4.
Ritornerai mai a fare la musica?
Non lo so.
Sarà il tema della prossima, una delle prossime nostre puntate.
Vedremo.
Va bene, e Virginia, chi sono? Virginia, hello!
Lo sai che con Facebook...
Virginia sta facendo una diretta Facebook,
esatto.
così non so come fare a fargli la domanda in questo momento. Comunque
vorrei
sapere chi sono gli artisti italiani che tu presenterai alla Biennale, Le Latitudini dell'Arte.
E guarda, sono tanti, sono veramente tanti, sono 30 artisti, sono state invitate diverse gallerie diciamo italiane, quindi non soltanto di Genova, ma partono dalla Calabria in su, e quindi comunque ogni galleria presenta 2-3 artisti, e ricordarli tutti è praticamente
quasi
impossibile.
Vabbè, io vorrei sapere magari i tuoi genovesi o...
I miei genovesi, allora intanto come genovesi sì, c'è Carla Iacono, che è un'artista che tra l'altro è presente anche adesso ad una mostra che abbiamo al Museo di Sant'Agostino dedicata a Leonardo da Vinci, e poi abbiamo, non so, Angelo Pretolani, Roberto Rossini, Viviana Milan, insomma sono tanti e non vorrei poi dimenticare qualcuno.
E il tipo di lavori che saranno presentati?
Sono lavori, allora quest'anno per la prima volta abbiamo dato un tema. Il tema è acqua e luce e quindi gli artisti sono stati invitati a presentare un'installazione, comunque un'opera su questo tema. La maggior parte dei lavori sono comunque lavori... anche nuovi, sì, direi di sì. Qualcuno invece un lavoro, altri lavori sono stati selezionati insieme a me con le varie gallerie proprio in base a questo tema dato, e, non so, nel caso di Loris Cecchini per esempio ho scelto un'opera che avevo visto qualche in altre cose, ma anche con Luca, con lo stesso David, un lavoro che mi piace tantissimo, per cui ho detto ok, ci piace, è adatto. E
ma me. Sono soprattutto installazioni, non ci...
no sono, cioè, sono tutte le tecniche,
sempre acqua luce,
assolutamente
come
tutte
tema.
Le tecniche, dalla videoarte alla pittura, alle sculture, installazioni.
E in tutto sono 60 artisti.
Acqua e luce è il tema solo per gli italiani, non per...
No, per tutto.
Per tutto.
Sì, perché diciamo poi è nata questa esigenza soprattutto in relazione al fatto che poi nel 2020 stiamo cercando di organizzare la stessa mostra qua ad Amsterdam. E l'organizzazione che abbiamo contattato però, diciamo, la sala che ci dovrebbe ospitare, non voglio anticipare, comunque ci ha chiesto un tema e quindi è stato scelto questo tema qua.
Significa che nel 2020 si pianifica che le latitudini dell'arte arrivino
ad Amsterdam.
Ad Amsterdam.
Non sappiamo bene ancora dove organizzare.
Stiamo
prendendo adesso infatti contatti per cercare di realizzare questo, ecco. Perché comunque uno spazio, ci serve uno spazio grande per ospitare 60 artisti, insomma, quindi non è facile anche trovarlo.
Sì, ma visto il numero degli artisti coinvolti, ci sono molti fondi disponibili in Olanda che potrebbero contribuire, no?
Sì, teoricamente sì. Quindi stiamo cercando un po' di chiarirci l'idea. Infatti questi giorni siamo anche incontrandoci.
Stiamo lavorando per questo.
Stiamo lavorando per voi.
Ma Davide partecipa come un artista olandese, giusto? Perché
sì.
Vive e lavora. E ci sono altri artisti italiani che avranno questo ruolo, che arriveranno dall'Olanda, volevo dire.
Gli artisti italiani? Sì, c'è Federico Bonelli.
E la Monica Ragazzini.
Monica Ragazzini che partecipa con l'Hangart, sì sì.
Loro tre.
Cui, sì, non sono tantissimi, ma sono forti.
Sì, ma anche Monica ha partecipato al nostro Call for Artists, sarà qui credo la settimana prossima, insieme alla Annalisa Cimelli, perché ho fatto questo gruppo di fotografi che,
okay.
Sì, con Silvio Zangarini, anche lui, significa loro tre faranno la puntata. Va bene, sentiamo il prossimo brano, questa volta scelto da Davide Lascaris. Pink, Walk Me Home. Giusto?
Yes.
Yes.
There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me. There is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. Cause there's so much wrong going on. Walk me home.
E Davide, adesso
my turn.
Your turn. E tu sarai presente alla rassegna di Genova, ma tu hai anche partecipato al nostro Call for Artists,
sì.
My Europe Tales Beyond the Common, e devo dire, io ho dovuto insistere un pochino, non sapevo quanto eri impegnato in quel momento con la tua mostra a Roma, per fortuna non lo sapevo, altrimenti non avrei osato di insistere così tanto.
No, anzi,
ma sono contenta perché mi è piaciuto molto il tuo lavoro, e anche questo, questa opera anche rappresenta l'Europa un po' alla Invisibilia, no? È sì. L'Europa vista dall'altro.
Sì, come una costellazione.
Sì, come una
Una sorta di nebulosa.
Sì,
e
bella.
Poi c'è questa... Quindi peace. È fatta da tutte queste stelle, poi queste stelle compongono anche la parola peace. Che secondo me è il concept dell'Europa, al di là di tutte le cose politiche. Cosa ha dato l'Europa se non 70 anni di pace in un continente che è stato... lacerato da guerre da sempre, no? Cioè, se tracciamo tutti i confini, è un'enorme macchia nera che sono cambiati nel tempo.
Sì, dimmi un po', perché io arrivo dai Balcani.
E qui anche l'Italia è l'Italia sì. da pochissimo. E quindi no, penso che il punto, proprio il cuore dell'Europa, dell'idea di Europa sia... la pace.
Stabilire e mantenere la pace.
Sì.
Una
poi,
per sempre.
E poi questa anche in questa immagine l'ho resa un po' così nebulosa. Mi piace l'idea della costellazione perché è un po' anche onirica, no? Qualcosa a cui tendere. E questo sogno della pace che forse abbiamo anche un po' dimenticato, no? Forse adesso lo diamo anche un po' per scontato. Tante volte si sente dire cosa fa l'Europa per noi. Beh, intanto ha fatto 70 anni di pace. Qualcosa è.
Giusto. E poi io vorrei sapere molte cose su Invisibilia.
Sì.
È stata inaugurata a Roma.
Sì, il 18 aprile.
18 aprile.
E resta fino al 18 giugno alla Galleria Trifè di Roma, che è gestita di proprietà della gallerista Maria Laura Perilli, che è una persona straordinaria con un'energia molto positiva. Sono molto contento di averla incontrata. E insieme abbiamo fatto questo progetto di questa mostra dal titolo Invisibilia, e il tema principale è lo specchio, inteso come porta verso un'altra dimensione che è una dimensione interiore. Quindi lo specchio anche storicamente è stato considerato strumento di introspezione, no? Strumento di rivelazione di verità nascoste. Anche in ambienti più fantastici lo specchio della strega si credeva potesse rubare l'anima, no? o vedere oltre quindi per me questa idea di specchio come porta verso un mondo liquido che è qualcos'altro e del mondo della profondità inconscia quindi mi interessava molto rendere lo specchio qualcosa da attraversare, però al di là dello specchio cosa c'è di là? Di là non può esserci nient'altro che qualcosa che è interno. Non so se mi sono reso chiaro.
Sì. Noi come specchio di noi stessi, l'ho detto bene, non lo so.
Sì, quindi tutte le opere coinvolgono un elemento specchiante, la principale è uno specchio a forma di rombo molto allungato. E sulla superficie dello specchio appare e scompare come un battito con un ritmo molto frenetico diversi volti in trasformazione. Tutti questi volti sono ripresi da chi io li ho ridisegnati da opere famose, non so, c'è la Medusa di Bernini,
c'è la Pietà
di Michelangelo, c'è Nefertiti, c'è la faccia di una mummia, diverse cose.
C'è anche una statua greca, se vi ricordo bene.
Sì, diverse, sì. Zeus, eccetera, eccetera.
Ah, sì, c'era Zeus.
Filosofi. E tutte queste facce sono fondono fra loro, quindi c'è un passaggio intermedio di trasformazione e si fondono con il riflesso dello spettatore, perché appaiono nello specchio, quindi c'è io guardo nello specchio, vedo me stesso, ma poi mi appare questa faccia che si sostituisce alla mia faccia.
E sì, ho visto molti che si facevano stereotipi.
Infatti è stato molto bello, perché io non avevo pensato la cosa del fatto che siamo nell'era digitale e che le persone si sarebbero fatte il selfie nello specchio. Invece è stato molto bello questo, perché poi è diventato molto coinvolgente, quindi anche lo spettatore è diventato spettatore attivo, no? E tra l'altro è stato molto bello perché l'abbiamo presentato all'Università Marconi durante un seminario di didattica sperimentale intitolato Alpha Classroom, presentato da Viviana Rubichi. O Rubichi, non so ora. Non vorrei
aver detto. Vabbè, l'hai detto.
Esatto.
Vai avanti.
E anche lì gli spettatori, poi abbiamo fatto una sorta di performance per cui io tenevo lo specchio davanti agli spettatori e gli spettatori si guardavano e facevano la foto, no? E quello che poi prendevano nella foto cercavano di dare, cioè nessuno gliel'ha chiesto in realtà di cercare di dare una interpretazione, però tutti hanno letto qualcosa di personale, quindi sì, c'è stata un po' questa sorta di autoanalisi, no? Andare verso l'inconscio.
C'è anche il discorso di questa scelta subconscia, perché come le facce se sovrappongono e sono in continua cambiazione, quale di quelle tu vai a captare come la tua nello perché anche la scelta della faccia è...
Perché
no?
Ho scelto quelle facce io?
No, la persona che fa selfie nello specchio con
ma quello anche è un po' perché vanno molto veloci, quindi non è che tu puoi proprio scegliere.
Quella che ti capita significa
è un po' casuale, forse gioca l'inconscio appunto.
Sì, gioca l'inconscio, sì.
Per esempio, a me è capitata tantissime volte di fila la stessa faccia.
Quale?
Nefertiti.
Bella Nefertiti. Sì, ma io sono incuriosita anche dell'aspetto tecnico di queste opere, no?
Sì.
Perché ho detto, ma non sapevo che lui ci sapeva fare con i fili, con delle retroilluminazioni, non so che ci sta lì. Come l'hai fatto?
No, vabbè, adesso sembra molto complicato, perché sembra una cosa molto digitale, invece il trucco è meccanico. Cioè meccanico e non digitale, perché è lo specchio che è speciale, non è uno specchio normale, ma la percentuale di argentatura dietro lo specchio fa sì che la luce
non si intravede,
possa attraversarlo,
ma non si vede come luce in sé, ma solo...
Il fatto è che lo specchio può essere attraversato questo tipo di specchio può essere attraversato dalla luce, perché l'argentatura non è abbastanza fitta da impedire alla luce di passare. Certo che se dall'altra parte dello specchio non c'è luce, lo specchio è perfettamente specchiante. Se dall'altra parte dello specchio c'è una fonte luminosa, questa fonte luminosa riesce a attraversare lo specchio.
Sì, ma anche non si dovrebbe vedere come tale, dovrebbe essere molto, molto diffusa, no? Per illuminare intera superficie. Come funziona?
No, non illumina.
C'è il bulbo dietro, no?
No, ma non c'è una lampadina dietro. Dietro c'è questo video di tutte queste facce.
Ah, ecco.
Quindi queste facce sono... sono...
Ma come si dice, uno chef non...
sì,
non
io devo...
mai,
sì,
la c'è fa.
Quindi queste facce sono un'immagine luminosa che appare poi sulla superficie dello specchio e sembra un effetto magico, no? Sembra appunto specchio delle mie brame.
Sì, è proprio quello volevo dire, sì.
Sì.
Carino. Senti, sentiamo un brano che a questo punto sarà sempre il brano di Virginia, Max Gazzè, Teresa, e poi continueremo con David.
Io fossi al tuo posto, fare meglio a preservare questo nostro rimasuglio di un'intesa. Teresa, è giusto che ora ti levi di dosso tutta la vita mia, come facevi, ma troppo spesso con la biancheria. Teresa, ho già deciso, ti mollo con preavviso, che lo sbaglio tuo di amarmi col guinzaglio è stato idillo di un'illusa. Teresa, se i tuoi sentieri son passi sul ghiaccio più falsi che leggeri, come l'abbraccio a mano tesa che ora mi dai. Teresa, tu non prendertela male, niente capirai di personale. Teresa, senza offesa ce l'ha un cuore, e allora va da sé, diglielo tu di rinunciare, se non altro ormai perché non ti amo più. E poi sono 3 mesi che convivo con i miei, e quasi quasi adesso io ci resto, ti abbandonare, ti lascio andare, devi solo restare,
che l'amore intenso brucia presto. Non c'è nessuno che cucina come i miei. Tutto il divano e dopo cena Sky. Ma ti abbandonare, ti lasciare andare, devi solo maturare un po'. Ma fallo per favore senza me. E non è per qualcosa, ma con queste premesse, Teresa, non vorrei poi ti sfuggisse che comunque tu la metti. Teresa, ci sono affetti in effetti che affetti non sono stati mai. Ma cosa vuoi? Ai tempi sai, mi innamorai. Teresa, intanto smettila di urlare, che brutta sei quando ti fai volgare. Ma sento che l'hai detta con il cuore, e allora vada se chiedimi tu di rinunciare, se non altro ormai perché non mi ami più. E poi sono 3 mesi che convivo con i miei, e quasi quasi adesso io ci resto. Non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo realizzare che l'amore intenso brucia presto. Non c'è nessuno che cucina come i miei, sotto il divano e dopo cena Sky. Non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo maturare. C'è che ti ritrovi in ogni dove, vorrei fingere che non sia dolore. Respiro sì però respiro male, rimani tra il pensiero e le parole. E in fondo riuscirei soltanto a dirti che non vali tanto, ma tu sai capire quando mento.
David, non c'era solo, non, Invisibilia non è solo uno specchio.
No, 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 c'erano altre opere che coinvolgevano.
Infatti io stavo specchiante. Cercando di capire cosa sono le altre, perché sulle foto non io
lo so.
Le foto non rendono.
Lo so, non ho ancora, mi sono un po' perso, non sono molto social io a differenza di Virginia.
E in effetti.
E cosa... Ma adesso le posto meglio.
Gli altri esponenti cos'erano?
Allora c'era una serie di non so come chiamarle, sculture a muro triangolare, di forma triangolare, che sono, per capirci, sono come una piramide a base triangolare irregolare, la cui punta è rispinta verso l'interno.
Sono okay. Come si dice, concave?
Sì, sono estruse dal muro, ma poi il centro rientra sì. Invece verso l'interno, quindi è concavo. Quindi sono un po' due triangoli, un triangolo dentro un altro triangolo, una piramide mm-hmm. rovescia dentro una piramide, che si incastra una piramide invece che esce fuori dal muro. E sono di plexiglass, nero specchiante, più o meno, un po' come un po' l'effetto dei vetri oscuranti. E la parte invece che torna all'interno è di un plexiglass colorato sempre, e praticamente hanno questa forma triangolare che ricorda un po' la stilizzazione di un viso, un po' anche di una testa di serpente, non so, un po', sono un po' come delle entità aliene, anche questo colore nero un po', che forse possono anche un po', però sono anche un po' affascinanti, no? C'è un po', c'è questo binomio fra il tremendo e l'affascinante, come il luminoso, no?
Sì. E cosa fanno? Perché io ho cercato
niente,
di indovinare.
Non fanno niente, quello che fai sei tu.
Ah, ok, giustamente.
Perché dall'altra parte, al di là di questo plexiglass specchiante, c'è uno specchio. Quindi tu vai lì per guardare, perché loro, quando tu ci passi davanti, ti guardano, no? Perché c'è lo specchio, quindi c'è qualcosa mm-hmm. che ti guarda, ma gli occhi che ti guardano sono i tuoi occhi. Quindi tu vai lì, ti guardi dentro e quello che vedi è il tuo riflesso, un po' deformato dal colore, anche dalla forma del...
C'è anche un effetto caleidoscopo o no, dove tu ti rifletti in diverse superfici impinate?
No. Cioè sì, vabbè, se guardi lateralmente ti rifletti anche sulle altre superfici, però il punto è che sei un pochino deformato e soprattutto hai davanti questa maschera, che è questa Y data dalla piega del triangolo, che poi è anche non lo sapevo questo, ma è una coincidenza fortuita, è anche il simbolo di Satana, no? No, ma perché io le avevo pensate come mostri. Sì. Avevo pensate come mostri, cioè come queste entità che sono un po' come dei mostri, no? E il mostro, ti guardi dentro, il mostro sei tu. Questo è un po' il significato, no? Quindi sì. Ognuno ha una parte oscura che non è necessariamente negativa, però... anche in quest'opera lo specchio è inteso per guardarsi dentro, quindi io guardo al di là, però al di là, questo altrove di nuovo dentro, interno.
E giustamente sta a te a controllare o meno questa oscurità dentro, a
sì.
Più o meno, no?
In realtà poi cioè io le vedo come una cosa un po' mostruosa, un po' spaventosa, ecco, non mostruosa, spaventosa è la parola giusta, ma altre persone potrebbero vederla invece in un altro modo. E questo è il fatto che mi piaceva molto di usare lo specchio, perché lo spettatore diventa attivo e l'opera diventa interattiva, non so come dire, anche se non è digitale, non necessariamente, no? Però lo spettatore, cioè quello che c'è nell'opera è lo spettatore, io non impongo un messaggio, non metto un'immagine dentro questo triangolo. All'inizio volevo mettere un'immagine, ma poi ho cambiato idea perché ho detto, ma alla fine l'immagine parla a me. E è un po' così, anche un po' old fashion, non so come dire.
Non
che voglio parlare di fashion, quindi non è la parola giusta, però non volevo imporre nessun messaggio.
È un gioco tra sé e sé.
Esatto, il concetto che volevo passare era che questo specchio in realtà deve dirmi qualcosa, ma non può dire la stessa cosa a tutti, quindi non posso mettere un'immagine dentro. E gli occhi che devono guardarti devono essere i tuoi occhi.
Sì. Questo. Ognuno se la canta e se la suona come gli viene.
Esatto.
E poi altre
E poi
cose...
avevo un altro pezzo, che è un pezzo di luce, che è un altro specchio, una mezza sfera. Mm-hmm. Convessa per forza, perché è una mezza sfera, che sta al muro ed è nero, uno specchio nero, ed è come storicamente era lo specchio l'occhio della strega, perché vede tutto, no? Fa effetto grandangolo, e quindi anche lì ti specchi, riflette qualunque cosa data la forma, e dal retro proietta dei raggi luminosi di diversi colori che diventano un po' come l'iride di un grande occhio, no? E questo di nuovo è un po' un rimando a questa dimensione altrove, perché potrebbe essere un occhio interiore, potrebbe essere l'occhio di Dio che ti guarda, che ti giudica.
O il grande fratello,
esatto.
Ma l'occhio è sempre una proiezione video?
L'iride, diciamo... È una proiezione di luce, non è un video, è luce di diversi colori.
Ma lì veramente si vede l'iride sulle foto. In effetti quella lì mi è piaciuta più delle altre, ma non riuscivo a capire come, perché poteva essere anche un'immagine di Photoshop di un occhio che tu hai, però mi immaginavo che non lo era, che c'era molto di più dietro. E questa proiezione è praticamente una proiezione dell'iride intorno. Come l'hai fatta? Come l'hai fatta?
Vuoi sapere troppo?
Bravo.
No, vabbè, ovviamente dietro dietro la semisfera c'è una fonte luminosa, sì. E poi c'è un sistema per cui con diverse pellicole di diversi colori messe insieme. Questa fonte luminosa riesce
però comunque a proiettare. Allora si trattasi di una proiezione, solo che non c'è uno screen digitale, ma attraverso le pellicole, quasi come dice Luca prima, una proiezione analogica,
è totalmente analogico,
giusto, no?
Certo. È totalmente analogico.
Bello, sì.
Infatti la cosa dell'interattività si basava sullo specchio, non sul digitale.
Sì. Rifiuto del digitale.
Però no, non è un rifiuto del digitale, perché invece negli altri specchi c'è anche il discorso del digitale. Sì. Quindi non prendo nessuna posizione fra il digitale e l'analogico, il mezzo non mi interessa molto, mi interessa il concetto, quindi il mezzo poi è quello che utilizzo, è quello che si presta meglio per quel lavoro lì.
Trattasi,
no?
Di un modo che si prestava più a te a realizzare quello che avevi in mente.
Sì.
Ti è venuto così e poi...
Sì.
E il tema dello specchio, com'è nato?
Ah, beh, questa è una storia un po' strana, perché allora, intanto nasce da un sogno, nasce da una coincidenza particolare, fra un sogno e un libro che stavo leggendo. Il libro che stavo leggendo è La danza della realtà di Jodorowsky, che amo. Lui raccontava un'esperienza che ha avuto, cioè tutto un intero capitolo sui sogni, sogni lucidi, esperienze metacorporee, eccetera, eccetera, e esperienze sotto allucinogeni. E raccontava di questa esperienza mentre lui era sotto LSD, mi pare, ora non sono sicuro, vabbè, non importa, in cui lui va davanti allo specchio e davanti allo specchio non vede se stesso, vede diverse facce che cambiano, e allora lui decide di entrare nello specchio. Ed entrando nello specchio appoggia la faccia allo specchio e la sua faccia si fonde con le altre facce, gli entrano dentro. Non gli da questa spiegazione che tutte queste altre facce erano le diverse declinazioni del suo io interiore, no? E che soltanto nel momento in cui lui l'ha toccate ha potuto farci pace e si sono riassorbite, allora ha potuto vedere il suo vero riflesso. E quando io ho letto questa cosa è stato molto particolare, perché pochi giorni prima io avevo sognato la stessa cosa, ero dentro un sogno, ero in un sogno lucido, quindi sono quei sogni dove tu sai di sognare, e sempre perché stavo leggendo questo libro di Jodorowsky, lui in un altro capitolo sui sogni lucidi dice che lui quando ha un sogno lucido cerca di fare delle cose, no? Di sperimentare le infinite possibilità del sogno, quindi cerca di volare, sapendo di sognare dice ho tutte le possibilità, sfruttiamole, no? Allora io non avevo mai pensato a questa cosa, quindi quando ho avuto questo sogno lucido ho detto cerco di fare qualcosa, quindi ho iniziato tipo a cercare di volare, eccetera eccetera, però ovviamente non è che hai pieno controllo sul sogno anche se sai di sognare. Quindi a un certo punto mi ritrovo davanti a questo specchio, in questo specchio compaiono mille facce con questo ritmo frenetico veloce, no? E io mi dico, non so perché ancora non avevo letto l'esperienza di Jodorowsky, mi dico devo entrare nello specchio. E allora mi avvicino per andare allo specchio, però non riesco a entrare, perché nel momento in cui mi avvicino queste facce diventano talmente spaventose perché io non mi riconosco, e la paura prende sopravvento e perdo la lucidità del sogno, quindi da lì non sapevo più di sognare, di essere in un sogno, e poi da lì non mi ricordo onestamente, forse mi sono svegliato, non lo so. Comunque questa cosa poi quando l'ho riletta, quando poi l'ho trovata anche in Jodorowsky, mi ha colpito molto, ci ho pensato molto a questa cosa.
Questo
poi alla
parallelismo
fine,
e sincronicità.
Sì, poi. Esatto, questa sincronicità, e poi alla fine l'ho voluta tradurre in qualcosa, no? In un lavoro.
Grandissimo, eh. Ma verrà Luca, verrà ad Amsterdam pure questo, o dobbiamo aspettare le latitudini dell'arte?
Questo lavoro qua?
Sì.
Non lo so. Non abbiamo ancora parlato veramente.
Ma con questo lavoro vai al...
Questo lavoro è... No, non vado, no, con questo.
No. Ah sì, questo è già a Roma.
No,
scusate,
latitudine porteremo, la piramide, il fluido di genere.
Sì,
che era
in effetti, perché il tema è l'acqua, sì. È luce.
Ma non solo anche.
E tu prima mi hai detto che tu stavi anche facendo un'altra cosa.
Sì, adesso il 18 maggio inaugurerò un'altra mostra a Facto, che è uno
spazio. Che mostra è questa?
Questo Facto è uno spazio espositivo a Montelupo Fiorentino, che è un centro per la ceramica. È abbastanza nuovo, credo che non sia neanche un anno che è aperto. E la faccio insieme alla curatrice che aveva curato la mia prima mostra a Roma a Fondamenta l'anno scorso, che è Giuditta Travignani 10. E, il tema sarà la morte.
Oh yeah.
E il titolo sarà Still, quindi ancora o fermo. E ci saranno tutte opere che sono destinate a scomparire. Quindi durante la mostra si consumano o si evaporano, si sciolgono...
Già decado. Hai le cose pronte?
No.
Stai lavorando, comunque sì.
Sì, esatto. Io sono sempre.
Per fortuna devono essere fragili, magari riesci a farle in breve.
Sono sempre in corsa, sono sempre con l'acqua alla gola.
E dove sarà la mostra?
No, questo spazio che si chiama Facto, che è a Montelupo Fiorentino, mm-hmm. ed è appunto uno spazio espositivo molto grande, hanno diverse stanze, poi adesso hanno preso anche un nuovo fondo che è molto mm-hmm. bello, sì. Penso sia una bella cosa.
E ecco. Quando sarà?
Il 18 maggio, non mi ricordo quando finisce, comunque dura più o meno un mese.
Mm-hmm.
e non è pronto.
No.
Va bene, scusate.
Ma lo sarà.
Noi non dubitiamo che sarà tutto, tutto perfetto e che anche questa volta
adesso
Davide...
l'ho confessato anche a loro. No, vabbè, lo sapevo.
Ho letto su un post Facebook, sapevo che David hai spaccato di nuovo una cosa del genere.
Ah sì, l'ha scritto Giuditta.
La tua,
sì,
la tua curatrice. Dice, sono convinta che anche questa volta spaccherà. E, ragazzi, ancora 5 minuti. I vostri microfoni sono aperti. Le ultime battute?
Cosa vuoi che ti dica? Beh, intanto io spero che tu brava, spero che tu riesca a venire a Genova.
Sì, spero anch'io.
Quindi noi ti aspettiamo a luglio a Palazzo Ducale per le Latitudini dell'Arte e poi naturalmente torneremo anche qua.
Sì, nel 2020, giusto?
Sì, ma sì. Tu devi venire,
ma anche prima.
A luglio devi
sì.
Venire.
Okay. E Luca, cosa sta succedendo a Breed Art Studios?
Breed Art adesso sta ospitando la mostra che chiuderemo questo sabato di Bernadette Bunk e Jacob Klein, che sono due artisti di Amsterdam Nord. Si chiama Universal, è una mostra un po' basata sul concetto dell'umanità legata all'arte, quindi la rappresentazione di comunque sentimenti umani in forme un po' diverse, per un artista un po' più figurativo e l'altro molto più astratto, diciamo, e utilizza una forma di quasi codificazione dell'arte, sì, basata su una ricerca legata alle possibilità dell'intelligenza artificiale nella produzione dell'arte. In realtà poi è una mostra in anteprima, perché questa artista è nota, Bernadette, particolarmente nota per i suoi disegni, e in questo caso mi ha invitato a visitare il suo studio, ho visto moltissimi dipinti interessanti e abbiamo deciso di presentare per la prima volta i suoi dipinti. Quindi non esponiamo nessuno dei suoi bellissimi comunque disegni, ma abbiamo fatto quest'altra scelta e sta andando bene.
E poi Luca, tu ci hai promesso che ci aiuterai a organizzare la mostra dei lavori che abbiamo ricevuto per il nostro Call for sì. Artist, giusto?
Spero di sì, sì.
Qui davanti a tutti, davanti al nostro audience, tu lo confermi?
Sì, testimoni.
Ci sono testimoni, giusto Luca?
Sì, testimonio. L'unico problema è che ho un attimo, come accennava Virginia, con una serie di impegni che si susseguono freneticamente e come ti ho accennato, un bellissimo progetto che spero di portare avanti, non anticipo nulla, anzi ho chiesto anche il tuo aiuto. Sì, sì. Diciamo che sarà uno scambio. Io
sì,
aiuterò te, tu aiuterà me.
Sarà uno scambio, Luca. E Davide, dove potremo vedere questi lavori per coloro che non riusciranno ad andare a Roma? Su online, sto pensando, poi magari
sì, sui social, sul mio profilo Instagram.
Sì.
Ancora non ci sono, ma li metto,
appunto,
giuro,
sì.
Domani.
Su Facebook qualcosa c'è, ma non,
esatto,
non le fotografie non gli, come si dice, rendono onore. E bisogna postare dei video ben fatti.
Sì.
Tu dai, non avevi un sito, no?
No, lo sto facendo, è sempre lì che devo farlo, ma poi sì. Sono preso da altre cose, anche lì sono con l'acqua alla gola sempre.
E comunque, ma dove ci si può informare su cosa succederà alle Latitudini dell'Arte?
Intanto c'è un profilo Facebook, una pagina
sì.
Facebook
sì.
Proprio alle Latitudini dell'Arte, per cui sarà aggiornata, e abbiamo anche da poco appunto aperto un canale Instagram. E
sì.
Quindi tutti i vari aggiornamenti man mano che ci arrivano verranno postati.
E anche i nomi degli artisti che parteciperanno, i selezionati, giusto?
Assolutamente,
no?
Tutti.
E durante il periodo del biennale ci saranno altri eventi?
Ma
che
guarda,
succedono?
abbiamo fatto una cosa molto carina. Genova ospita all'interno dei palazzi storici della città diverse opere di artisti olandesi del passato, per cui in collaborazione con i vari musei, soprattutto con i musei di Strada Nuova, ci saranno delle visite guidate, degli itinerari che partono appunto da Palazzo Ducale, dalla mostra d'arte contemporanea, per riscoprire quello che c'è stato in passato olandese.
E con questo siamo a 40 secondi dalla fine. Io vi saluto, ringrazio per essere stati
grazie,
qui.
Grazie a te.
Grazie.
Spero di rivedervi presto, magari anche a Genova, no?
Yes.
E di avere anche qualche buona notizia riguardante la nostra.
Certo, certo.
Ok, ciao e a presto.
Ciao Tatiana.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Silvia.